E qui ti saluto perché mi stanno suonando in maniera violentissima e devo andare a vedere chi è.
Grazie Paolo Taviani.
Grazie a te.
Ciao, Barbara. Ciao, ciao, grazie. Ciao.
Chassis, il contenitore di pellicole di Radio Popolare.
Buon pomeriggio da Barbara Sorrentini, bentornati a Chassis, parliamo di cinema su queste frequenze. Abbiamo aperto con una voce, con un saluto proprio di Paolo Taviani, una delle ultime interviste realizzate insieme a lui, un modo per ricordarlo anche in questa trasmissione. Lo abbiamo fatto questa settimana, venerdì, è andata in onda una lunga intervista che avevamo fatto nel 2012 per il film Cesare deve morire e la ritrovate sul podcast di Cult. Poi troveremo altri momenti ovviamente per ricordarlo. Già questa mattina qualcuno di voi mi ha scritto durante l'apertura, quando ne abbiamo parlato, insomma, un po' di ricordi sul loro cinema. Lo potete fare comunque, se volete, anche adesso al 331-6214013, se avete voglia di ricordarlo. Poi comunque mi fa piacere leggere i vostri messaggi. Questa puntata la dedichiamo a un film in particolare che si chiama Caracas, con una conversazione con il suo regista e interprete Marco D'Amore. Parliamo del documentario di Claudia Cipriani, Di vita non si muore, che in questi giorni è al Mexico e poi andrà anche al Troisi di San Donato e poi a Cinemino. E poi Julian Temple, che verrà premiato oggi a Torino in un'intervista che abbiamo realizzato nel 2020, poi la integro magari con delle cose che ha raccontato in questi giorni, però di fatto, parlando di cinema e di musica, insomma, le cose non sono molto cambiate.
Combatterò al tuo fianco.
Ti mostrerò io la via.
Sono Paul Atreides!
Qualche uscita, è arrivato Dune la parte 2, sempre con la regia di Denis Villeneuve, e in scena Timothée Chalamet, Zendaya. La storia continua, l'epopea continua, l'eroe o non eroe, perché non vuole definirsi eroe Timothée Chalamet in questo film, va avanti sempre nella sua saga fantascientifica. I romanzi da cui sono tratti sono quelli di Frank Herbert, e questa volta c'è una grande liberazione cinematografica, anche stata definita così, tant'è che ovviamente consiglio di vederlo in cinema, che abbiano sale tipo l'energia di Melzo, per intenderci. Maybe I didn't treat you quite as good as I should. Estranei, il film di Andrew Haig con Paul Mescal, film tratto da un libro veramente bello che vi consiglio, è un romanzo del 1987 di Taichi Yamada. È stato adattato già una volta al cinema da Obayashi in un altro film, e questo libro, questo romanzo è ambientato tra Tokyo e una cittadina vicino a Tokyo. Succedono delle cose varie che strane ad Asakusa, dove abitava da piccolo il protagonista di questo libro, e nello stesso tempo parte una relazione in contemporanea, una relazione con una ragazza del suo palazzo. Nel film di Andrew Haig la ragazza diventa un ragazzo, quindi diventa una storia omosessuale, una storia d'amore molto romantica, ma nello stesso tempo c'è anche il viaggio che il protagonista fa in una sorta di passato o di presente reinventato. E a voi la risposta andando a vedere il film.
Chi è seduto qui?
Oscar.
Dov'è il tuo portafoglio, Oscar?
Non ce l'ho.
E questo?
Purtroppo, fra i nostri alunni, c'è chi ruba tutto quello che gli capita, come se niente fosse. Scorrerò questa lista di nomi con la mia penna. Voi dovrete solo fare sì con la testa se sapete qualcosa. D'accordo?
Da una prova si arriva sempre a una conclusione, passo dopo passo.
sentire molto a disagio.
E queste invece sono delle clip dal film La sala professori di Ilker Csatak. È un film che insomma porta una firma tedesca, nel senso che è candidato all'Oscar tra il miglior film straniero per la Germania. È tutto ambientato in una scuola multietnica. La professoressa polacca nuova arrivata viene un po' tenuta così, un po' diversa da come viene, da come sono gli altri professori, nel senso che è meno rigida, molto aperta, molto attenta anche all'integrazione tra questi ragazzi. Però ci sono una serie di furti che non si capisce bene da dove arrivino, e lei in qualche modo cerca di far luce. Insomma, diventa anche un po' una sorta di giallo molto sociale, decisamente molto sociale. Il film è appena uscito e, come vi dicevo, è insieme alla Zona di Interesse, Io Capitano, a Perfect Days, insomma, e altri film, è candidato all'Oscar come miglior film straniero.
Hello, I'm sending you...
E chiudiamo con L'Avamposto, che è un documentario abbastanza particolare, di Edoardo Morabito, ambientato in Brasile, più o meno in una zona molto immersa nella natura. Il protagonista di questo film è uno che vive, che ha scelto di vivere comunque nella maniera meno inquinante possibile, e cerca di organizzare un concerto dei Pink Floyd. Tutto questo prende una piega abbastanza surreale. Questa è Chassis, con voi Barbara Sorrentini.
So you think you could tell heaven from hell, blue skies from pain? Can you tell a green field from a cold steel rail, a smile from a veil? Do you think you can tell?
Scrittore.
Ho letto quello che hai scritto.
Non è più un cazzo da dire.
Sui suoni di Caracas, di cui parleremo tra pochissimo. Vi ricordo che per riascoltare i podcast dovete andare sul sito di Radio Popolare alla pagina di Chassis, oppure su Facebook Chassis Radio Popolare, su Instagram il mio account Barb Sorrentini, dove nelle storie metto sempre il link.
Solo Napoli poteva partorire un figlio così tormentato tra ideologia fascista e desiderio di pace.
Marco D'Amore, ospite qui in studio a Radio Popolare, benvenuto Marco.
Grazie mille, buonasera a tutte e a tutti in ascolto.
E possiamo dire bentornato, perché di fatto tu hai fatto dei radiodrammi qui a Radio Popolare.
Ma era tipo il 2002, quindi più di 20 anni fa. C'era un'occasione speciale, cioè si festeggiava la Repubblica. Avevamo prodotto degli scritti partigiani che venimmo qui a registrare, molto belli, di tutta la classe drammaturgia. Noi attori prestavamo le voci.
Certo, perché tu arrivi dalla Paolo Grassi di Milano.
Di Milano!
Ma perché sei venuto a fare teatro a Milano?
Sono venuto a fare teatro a Milano perché la mia è una terra che ha un tipo di formazione che è molto pratica e demandata direttamente all'esperienza, mentre in questa città c'è una storia legata invece all'insegnamento, e avevo bisogno di provare tutte e due le scuole.
Sì, anche perché poi ovviamente la scuola teatrale di Napoli, insomma, la vediamo tuttora, non solo dai tempi di De Filippo, ancora prima, cioè di Scarpetta, quindi è proprio una storia. E quindi un napoletano che viene a studiare teatro a Milano comunque fa curiosità.
Però sono tanti, tanti.
Sì, e anche Silvio Orlando ha fatto, sì, comunque è vero. Sono. Tu adesso sei qui per presentare il film Caracas, che arriva nelle sale, un film ambientato a Napoli. L'ultima volta che ci siamo sentiti era per Napoli Magica e... io ci vedo un legame nella magia di quella della città, senza spoilerare troppo, perché è una storia che ovviamente va vista poco a poco. Che legame c'è con la Napoli Magica?
Ma c'è un legame profondissimo, soprattutto per la poetica che avevo cominciato ad innestare in Napoli Magica, e cioè nell'espressione di questo desiderio che poi ho sempre coltivato, che a partire dalla cronaca della vita e dai fatti che si susseguono, a un certo punto ci sia la possibilità di guardare in alto oppure in basso nelle profondità e di costruire delle derive per cui si finisca con l'acqua fino alla gola di un sogno oppure sospesi in aria, così come comincia Caracas.
Ed è una Napoli poco riconoscibile e anche delle luci che a volte le danno un disegno un po' horror, un po' magico, e sono dei luoghi che non si riconoscono. Dove sei andato a girare?
Noi abbiamo girato davvero in quel triangolo complesso che sta alle spalle della stazione di Napoli, perché è lì che Ermanno Re ha ambientato il suo Napoli Ferrovia, da cui è tratto Caracas. Quindi ci siamo totalmente immersi in quella realtà. E sì, avevamo bisogno di raccontare più che un luogo geografico, quasi un luogo della coscienza, quasi come se Napoli fosse un umore in questo film, e che quindi risplendesse a tratti, si rabbuiasse, sudasse come i personaggi. Infatti è una città molto umida quella che racconto.
C'è ovviamente una sorta di mistero, di ambiguità che lascia anche un po' in sospeso, poi sta un po' allo spettatore decidere quale delle due piste seguire. Però il tuo personaggio, prima hai parlato di scritti partigiani, il tuo personaggio ce lo presenti come un fascistone in mezzo a degli squadristi, insomma molto, con molta violenza. Poi c'è un percorso invece di cambiamento. Da dove arriva questo personaggio, a parte ovviamente il libro di Rea, ma in te, insomma?
Ma innanzitutto quella di Rea non è semplicemente un risultato letterario. Ermanno Rea ha davvero vissuto un'esperienza al fianco del suo Caracas, quindi ha conosciuto davvero un uomo così come lo raccontiamo. Nel mio caso io avevo l'intenzione di raccontare questi due mondi che ospitano il personaggio, cioè questa deriva politica e quella invece spirituale, con l'ingresso del personaggio nella comunità islamica, come se fossero due contenitori enormi eppure non in grado di ospitarlo in nessun modo, un po' perché è lui che respinge e un po' perché è respinto, quasi come fosse un essere umano alla continua ricerca di un luogo nel mondo in cui sentirsi a casa, in cui sentirsi accolto. Questa è la ricerca ossessiva che opera il personaggio e che secondo me operano anche gli altri personaggi.
Ed è una Napoli che esiste da questo punto di vista?
Esiste tantissimo, esiste nella misura in cui Napoli è davvero un coacervo di culture e soprattutto la zona della ferrovia ospita tantissime diverse etnie. Io ho compiuto un'indagine, sono stato accolto per 3 mesi dalla comunità islamica, mi sono confrontato con l'imam della moschea Massimo Abdallah, che è il suo nome da convertito, Cozzolino. Ho parlato con tanti ragazzi senegalesi, etiopi, marocchini, tunisini, così come mi sono confrontato con le cooperative e con le associazioni del territorio che lavorano per cercare, no, di creare con tanto buon senso una comunione tra queste persone così diverse. E quello che mi sono accorto è che li accomuna da una parte la povertà e dall'altra le difficoltà. Però loro incredibilmente, appunto, con buon senso e con la lungimiranza che forse le amministrazioni non hanno, riescono a trovare questa strana e benefica coesistenza.
Il tuo personaggio ha come contraltare il personaggio di Tony Servillo, un editore e scrittore che torna nella sua città privo di idee. Poi succedono delle cose dal vostro incontro. Ecco, invece lui che cosa rappresenta di quella città?
Ma lui sicuramente rappresenta un ideale fallito, perché lo stesso Rea definiva se stesso una cariatide comunista, un uomo che per tutta la vita aveva perseguito certi valori e che li aveva visti morire, ma non soltanto idealmente, anche nel corpo, perché alcuni dei suoi più cari amici, scrittori che tanto avevano creduto in una certa rivoluzione per la città, hanno finito per togliersi la vita quando hanno sentito che quegli ideali non si sarebbero realizzati. Ed è bello immaginare quanto il manifesto di questo scrittore, nel momento in cui ricompare in città, sia quello di dichiarare al pubblico che lui non scriverà più e quindi depone le sue armi, che sono le armi attraverso cui ha raccontato la realtà, attraverso cui ha intercettato i personaggi. E poi il film gli fa compiere una rivoluzione, per cui altro che scrivere.
Prima parlavi di Milano. La tua Milano, nella tua memoria, che Milano è?
Una città che mi ha profondamente aiutato ad aprire lo sguardo, che mi ha fatto incontrare realtà che forse non avrei mai incontrato se fossi rimasto troppo radicato al mio territorio, che mi ha fatto imbattere in un altro tipo di difficoltà della vita, ma soprattutto che mi ha permesso di costruire dei rapporti e della cosa fondante della mia vita, che da allora ancora oggi rappresentano alcuni punti fermi non solo della mia carriera di artista ma anche della mia vita di uomo. E penso a Francesco Ghiaccio, che è il mio co-sceneggiatore, che ho conosciuto in Paolo Grassi più di 20 anni fa, con il quale ho scritto 5 film insieme, e che era il drammaturgo che scrisse per me il pezzo che veni a registrare qui.
Ci sono degli aneddoti che ricordi di Milano divertenti che magari ti fa piacere raccontare?
Mi ricordo che quando lavoravo in piadineria portavo la piadina a casa di Gianfranco Funari, lui mi apriva in accappatoio, mi faceva ammazzare da ridere. Mi ricordo quando per andare a fare il cameriere a 15 km da casa mi sono bloccato con la schiena, ho avuto la mia prima sciatica e mi sono dovuti venire a prendere per riportarmi a casa. Tante me ne ricordo. E poi una vita molto libera, molto, molto bohemienne, fatta solo e soltanto di sogni, quando, io dico per fortuna, non avevamo niente, ma proprio niente, se non questo desiderio che ci alimentava.
وعم الظلام والأنانية في كل
Olm è il titolo della canzone, la voce di Emel accompagnata da Rodrigo D'Erasmo, che ha composto la colonna sonora del film Caracas. Ne stiamo parlando con Marco D'Amore, continuiamo questa conversazione insieme a lui. C'è anche ovviamente la tua Napoli, di cui in varie occasioni abbiamo parlato. Ricordiamo che questa è la tua quarta regia, no? Perché c'è terza regia, L'Immortale, Napoli Magica e adesso Caracas. Gli altri, è vero, sono sceneggiature, perché hai scritto molto anche. Ovviamente ti chiedo qual è la tua Napoli, ti abbiamo visto tantissimo in Gomorra. Tu hai anche diretto degli episodi di Gomorra, se non sbaglio.
L'ultima,
no?
Stagione, di cui ero direttore artistico, ne ho diretti 6 e nella penultima 2, quindi ho diretto 8 episodi.
E quindi comunque anche con quella Napoli lì c'è un legame artistico fortissimo. Ovviamente non voglio chiedere la Camorra a Napoli, perché si finisce sempre per parlare di quello. Però nel tuo film ultimo hai scelto un'altra parte violenta, che probabilmente non esclude l'altra, però forse ti sei anche un po' stufato di raccontarla.
Ma secondo me è veramente inevitabile porre in essere dei conflitti per raccontare. Io adesso mi sono affidato alla lungimiranza di questo enorme scrittore che nel 2006 scrive Napoli Ferrovia e intercetta con una lungimiranza incredibile quello che succede oggi. Perché appunto questa manifestazione della destra, con tutto quello che ne consegue anche di toni troppo accesi, di violenza portata di mano, è quella che lui ha intercettato tanto tempo fa. La questione dei migranti era molto diversa oltre 20 anni fa rispetto ad oggi, eppure questo grande scrittore l'ha intercettata e mi è sembrato, attraverso il suo racconto, di poter restituire allo spettatore uno spaccato della città e dunque del paese che è apparentemente sotto gli occhi di tutti, ma che forse non è ancora così indagato.
Il cinema, anche il teatro ovviamente, però il cinema prodotto che arriva da Napoli, non so se il cinema napoletano fa un po' ridere, però è vero, ci sono tantissimi film che hanno vinto premi, che si sono visti nei concorsi a livello internazionale, insomma c'è tanto cinema che arriva da lì. Cosa pensi e come mai è così forte in questo momento?
Ma per dirla un pochino con Pasolini, Napoli è una città che ha deciso volontariamente di ribellarsi alla modernità, e questo significa che rimane profondamente radicata nelle proprie tradizioni, e una delle tradizioni fondamentali di quella terra è quella di cercare di non omologarsi al mondo che va in una certa direzione. Questa non omologazione restituisce, secondo me, soprattutto a chi canta, a chi suona, a chi scrive, a chi dirige, a chi interpreta, visioni della realtà, del mondo, della vita molto diverse le une dalle altre. Ed è la ragione per cui c'è una produzione incredibile, creativa, fantasiosa, diversa, mai omologata, appunto, che secondo me non si è mai arrestata. Adesso c'è una fortuna in più, e cioè che da 10 anni Napoli è diventata la prima città per produzioni audiovisive nazionali ed internazionali, perché raccoglie l'interesse anche di chi viene da fuori. Si sente che c'è uno spirito sorgivo e che aiuta la creatività, quindi forse è quello.
Tornando a Caracas, la musica che l'hai affidata a Rodrigo D'Erasmo, com'è nata questo sodalizio?
Nasce tanti anni fa, nasce da un rapporto che inizialmente io avevo con Manuel Agnelli, che me lo ha presentato, e ci siamo proprio annusati, finché a un certo punto gli ho detto: guarda, io ho bisogno di te, e l'ho spinto, l'ho fatto anche lì. Sto film è tutta una storia di ritorni, l'ho fatto un po' tornare a casa, perché pochi sanno che Rodrigo è sudamericano, è brasiliano, quindi quando gli ho detto Caracas, quando gli ho fatto sentire un po' di reference sudamericane, si è acceso, e infatti mi sono permesso di dire anche ad altri colleghi che Rodrigo non ha semplicemente scritto le musiche del film, ma ha scritto il suo personaggio, cioè la musica è un personaggio del film.
Beh, la scena iniziale è pazzesca, che tra l'altro c'entra poco col film, poi un senso glielo puoi dare, però è proprio bello. bella. Tu che significato dai a quella scena? E anche la musica, ovviamente, che l'accompagna fa molto.
Guarda, una lezione che ho appreso e rispetto alla quale io e Francesco ci misuriamo, soprattutto nella scrittura, è quella di poter restituire il senso più profondo del film in ogni scena. Quella è una scena di caduta a precipizio. Tutti i personaggi di questo film cadono e in quella caduta si esaltano due sentimenti. Da una parte il terrore profondo di rompersi l'osso del collo e dall'altra però quella sensazione di adrenalina che solo rischiare la vita ti dà. E rischiare la vita significa spendersi per raggiungere il proprio obiettivo, che sia ideale, sentimentale, politico, religioso. Perciò secondo me è proprio una sintesi di tutto il film.
Sì, anche un prologo un po' metaforico di quello che è il film. Ti chiedo ancora due cose. Una, con quale regista vorresti lavorare? Mondo, Italia, quello che vuoi.
Come attore?
Come
dici?
Attore.
Paul Thomas Anderson. Per la capacità che ha di costruire dei mondi di letteratura cinematografica incredibili e secondo me per la passione che lui ha per gli attori.
E ci dai forse anche un po' uno sguardo cinematografico tuo quando dirigi? Perché adesso che lo dici c'è una sorta di crudezza e di qualcosa.
Magari.
Però dicendolo ci si risa, cioè si capisce che c'è una passione dietro. E invece, vabbè, adesso hai lavorato con Tony Servillo, però un attore o un'attrice invece con cui vorresti lavorare da dirigere?
Devo dire un attore italiano per forza, che io amo profondamente, che secondo me è il più grande attore italiano della mia generazione, che è Luca Marinelli. Mi piacerebbe tantissimo giocare con lui.
Magari capiterà.
Amen. O inshallah, come dicono i musulmani.
Grazie Marco. Grazie. D'amore.
Aspetto
il film è Caracas.
Cinema.
A presto, ritorna a trovarci quando vuoi qui a Radio Popolare. La porta è aperta. Ciao. E ci ascoltiamo la canzone che apre il film Caracas di Rodrigo D'Erasmo con la voce di Emel, La Nuit Noire. Poi un brevissimo stacco pubblicitario e Chassis torna subito dopo.
Of the Congo, deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. I went to the big town where there is a lot of sound, from the jungle to the city looking for a bigger crown. So I play my bongo for the people of big city, but they don't go crazy when I banging on my boogie. I'm the
king of the bongo, king of the bongo bong.
Hear me when I come, baby.
King of the bongo, king of the bongo.
Nobody like to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I banging on my boogie. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town, but I'm a king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong.
King of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come, baby.
King of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come. They say that I'm a clown, making too much dirty sound. They say there is no place for little monkey in this town. Nobody like to be in my place instead of me, cause nobody go crazy when I'm banging on my boogie. I'm the
king of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come, baby.
King of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come. Banging on my bongo, all that swing belongs to me. I'm so happy there's nobody in my place instead of me. I'm a king without a crown, hanging loose in a big town. I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong.
King of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come, baby.
King of the bongo, king of the bongo.
Hear me when I come. Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, I start banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. Hit me when I come. Hit me when I come, baby. Hear me when I come.
Riapriamo questa puntata di Chassì con Manu Chao. Non è un caso, lo ascolteremo anche dopo. Manu Chao, lo ricordo perché c'ero per Radio Popolare, tra l'altro, al concerto che Manu Chao aveva fatto durante il G8 di Genova. Era il 18 di luglio 2001, qualche giorno prima del 20 di luglio del 2001, quando fu ucciso Carlo Giuliani. Carlo Giuliani viene riraccontato in un film. Ricordo Carlo Giuliani ragazzo di Francesca Comencini, che raccontava l'anno dopo, un documentario che raccontava l'anno dopo i fatti di Genova, quello che era successo per quelle, in quelle strade. Aveva visionato una quantità di, vi ricordate, c'erano una quantità di immagini in quel periodo, tanti montaggi, ce n'erano veramente tanti, che però hanno aiutato a fare luce su quello che era successo, alle violenze della polizia di quei giorni. Violenze della polizia che ancora oggi vediamo con la stessa brutalità e con lo stesso modo di giustificarsi da parte del governo. Anche per questo è molto importante andare a vedere Di vita non si muore di Claudia Cipriani, un film che appunto ricostruisce la figura di Carlo Giuliani, un ragazzo ricostruito anche da un attore, ma ricostruito soprattutto dai racconti di chi lo aveva conosciuto. In Carlo Giuliani ragazzo di Francesca Comencini c'era Heidi Giuliani, la madre, che parlava. Qui ci sono i racconti anche della madre, della sorella e delle amiche riproposti su immagini, anche un po' d'animazione. Se ricordate Vita accidentale di un anarchico su Giuseppe Pinelli, c'era un po' quello stile lì che viene ripreso. Ne abbiamo parlato con Claudia Cipriani di questo film, perché il film adesso arriva lunedì, si potrà vedere al Cinema Mexico lunedì 4 marzo, poi si potrà vedere anche l'11 marzo sempre al Mexico, poi a San Donato al Cinema Troisi il 5 marzo e poi al Cinemino dal 12 marzo. Ascoltiamo un momento del film e poi Claudia Cipriani. Questo è Chassì.
Carlo era curioso, osservava tutto, ascoltava, ma non giudicava e si faceva gli affari suoi. Forse anche per questo aveva tanti amici. Tutti lo conoscevano.
Carlo mi intrigava e allo stesso tempo mi inquietava un po'. Mi intrigava la sua grande determinazione. Se credeva in una cosa, ci metteva anima e corpo. Mi inquietava invece la sua costante, incessante ricerca. Era una persona che si faceva un sacco di domande e, come tutte le persone che si fanno molte domande, continuano a muoversi alla ricerca di risposte.
Io e Carlo siamo sempre stati molto diversi. Io non mettevo in discussione le regole e obbedivo sempre. Lui, invece, se qualcosa non gli andava a genio, si impuntava e cercava di far valere le sue ragioni.
We are here to protest, to unite for the collapse of the G8. We are here to protest the culture of political corruption. We are here to protest the culture of human enslavement.
Benvenuta Claudia, buongiorno.
Buongiorno a Barbara, buongiorno a tutti.
Beh, è un documentario molto forte, soprattutto per chi si ricorda quelle giornate, chi le ha vissute, chi comunque insomma era molto vigile e attento in quell'epoca. La tua è una ricostruzione che, guarda, parto subito da un'analogia che è la parola vita. Tu recentemente avevi fatto Vita accidentale di un anarchico dedicato a Pinelli, anche qui parli di vita.
Sì, infatti, esatto, cioè... anche qui, come per la storia di Giuseppe Pinelli, mi interessava andare a riscoprire la vita di Carlo Giuliani al di là di quello per cui è conosciuto, quindi la sua morte e la sua uccisione. E così come per Pinelli è importante ovviamente non dimenticare quell'uccisione, quella morte tragica, però mi interessava anche andare al di là di quel simbolo che è diventato Carlo Giuliani, appunto attraverso la sua morte e la sua uccisione, per capire anche che cosa la sua vita, il suo modo di vivere, di essere, poteva dirci. E così come di vita si parla anche rispetto a quel movimento enorme, mondiale, che fu protagonista di quei giorni di Genova e che spesso è ricordato solo per le violenze di quei giorni, appunto del G8, e anche lì è giusto ricordarsi e ripercorrere tutto quello che è successo in termini appunto di repressione e di violenza, però è anche importante andare a vedere qual era la vitalità di quel movimento, quali erano gli ideali, le battaglie, le pratiche che sono appunto più vivi che mai. E quindi
ecco, di qui la ricostruzione di un ragazzo, di com'era quando era vivo, un ragazzo di 20 anni, come tanti, amante della politica, della musica, del mare, dei libri, di Malussen, di Daniel Pennac, e la sua storia la ricostruisci un po' attraverso le voci degli amici, della madre Heidi Giuliani, della sorella.
Sì, allora, questo progetto nasce perché io e Nicola abbiamo conosciuto Heidi Giuliani e Elena Giuliani proprio durante la proiezione del film di Giuseppe Pinelli a Genova, e in quell'occasione abbiamo cominciato a parlare della possibilità di raccontare Carlo, perché Heidi non aveva mai voluto raccontare la vita di Carlo, però probabilmente, anzi, lei ci ha detto che il modo in cui avevamo raccontato Giuseppe Pinelli le era piaciuto moltissimo, e ovviamente nonostante ci siano moltissime differenze nella vita di queste due persone e anche rispetto al contesto storico e politico, abbiamo comunque iniziato a parlare della possibilità di raccontarlo, e ci sono in effetti anche alcune analogie, nel senso che noi abbiamo raccolto molte testimonianze a partire appunto dalla famiglia, da Heidi, Elena, Giuliano, Giuliani, e poi anche i racconti di tutte le persone che hanno conosciuto Carlo da vicino, quindi gli amici, anche il professore di filosofia e storia del liceo, che era un punto di riferimento importante per Carlo, gli amici del calcetto, quelli dell'università occupata, dei rave, ed è stato un lavoro molto lungo, anche perché giustamente molte di queste persone avevano un po' di diffidenza all'inizio, perché di Carlo Giuliani sono state dette tante cose, è stato molto strumentalizzato, e quindi ho fatto anche un lavoro lungo per cercare di far capire a tutti gli interlocutori che cosa volevo raccontare, come volevo raccontare Carlo, e quindi pian piano molte persone si sono aperte, mi hanno generosamente appunto donato tutti questi racconti, e da qui è venuto fuori un mosaico tutti gli aspetti della vita di Carlo, perché poi Carlo, nonostante la giovane età, ha avuto comunque molte esperienze, e diciamo che era un po' trasversale anche a diversi ambienti, diversi contesti, situazioni differenti. Da tutte queste testimonianze, questi racconti, abbiamo tratto, io e Nicolò Volpati, che ha scritto la sceneggiatura con me, abbiamo tratto appunto questa scrittura, e che poi viene letta da diverse voci narranti che rispecchiano appunto i diversi punti di vista, come dicevamo anche con Heidi, con degli amici, i diversi Carlo, no? Perché all'inizio un caro amico di Carlo le aveva detto: guarda che sarà molto difficile, tu non riuscirai a raccontare Carlo, perché ognuno vuole raccontare il suo Carlo. E in effetti, appunto, proprio per quello che dicevo prima, no? Per questo suo riuscire a navigare attraverso diversi contesti. E quindi è stato un lavoro lungo, però molto, molto interessante, molto ricco.
Ci sono anche tanti stili di narrazione, tante voci che raccontano e che parlano di lui. Poi c'è una parte di immagini autentiche di allora e una parte ricostruita anche con un attore, con un ragazzo che ha la fisionomia ovviamente di Carlo Giuliani. Quindi si mescolano tutte queste cose e poi in più c'è anche quella sorta di disegno che c'era anche nel film su Giuseppe Pinelli che avete ripreso. Quindi è un insieme, è difficile dire che sia solo un documentario.
Sì, allora a me piace mescolare i generi, quindi poi ogni storia ovviamente ha la sua modalità di essere raccontata e qui abbiamo diciamo diverse tracce narrative che si intrecciano perché abbiamo il racconto della vita di Carlo dalla nascita fino alla morte, all'uccisione, il contesto storico-politico entro cui questa vita si dispiega e poi gli ultimi due giorni di vita di Carlo che precedono appunto la morte e ho voluto diciamo rappresentare visivamente queste diverse tracce narrative con diversi stili, diversi formati, appunto come dicevi tu, con una mescolanza di approcci appunto visivi e quindi abbiamo in effetti il materiale d'archivio, queste immagini ricostruite e poi abbiamo perché mi ha aiutato Sara Viva, anche una disegnatrice, e abbiamo fatto una sorta di collage con le fotografie, un collage animato, perché avevo anche pensato all'inizio di poter diciamo utilizzare una tecnica che avevo usato anche per il film di Pinelli, però poi guardando, facendo i primi sopralluoghi, facendo le prime riprese con questo ragazzo Ernesto Spazzali, bravissimo, che ha interpretato Carlo, e soprattutto anche guardando Genova, che è una città labirintica, ricchissima di cose, di aspetti, di dettagli visivi, mi sono detta no, qua devo fare qualcosa di completamente diverso e quindi come dicevamo prima appunto diversi stili di ripresa e diversi formati e con l'ausilio appunto di diversi effetti.
Di vita non si muore è il titolo. Claudia Cipriani, grazie anche per questo lavoro che ricordiamo è stato creato con un crowdfunding di tante persone che avete raccolto e adesso si può vedere al cinema e in alcune date con accompagnato da te e da Nicola Volpati.
Sì, il film adesso sta girando diciamo un doppio circuito di distribuzione nei cinema ma anche negli spazi autogestiti e per seguire il calendario si può andare sul nostro sito che è www.girofilm.it o sulla pagina Facebook che si chiama come il film e visto che appunto è un film completamente autoprodotto e autodistribuito vale molto il passaparola per cui dico sempre passate parola.
Grazie.
Grazie a voi, grazie Barbara.
Ciao. Intanto vi ricordo le date più vicine, quindi al Mexico il 4 e 11 marzo, il Mexico, Cinema Mexico di Milano, al Cinema Troisi di San Donato il 5 marzo e poi al Cinemino il 12 marzo. Comunque sul sito Giro Film trovate tutto il calendario. Ancora Manu Chao con la rumba de Barcelona, questa è Chassis, sempre Radio Popolare, ci trovate sulla pagina Facebook Chassis Radio Popolare e su Instagram Barb Sorrentini, naturalmente il podcast della prima puntata, della prima parte, se vi siete persi Marco D'Amore, lo trovate sul sito di Radio Popolare, alla pagina di Chassis, ma anche sugli account che vi ho appena detto. Ora cambiamo argomento, andiamo a parlare con Julian Temple, tra l'altro ha proposto anche un film sui Clash e guarda un po' Police on My Back, anche qui si parla di nuovo di polizia che sta alle calcagna. Clash sono stati molto presenti nella produzione filmografica di Julian Temple, penso al film dedicato a Joe Strummer, ma naturalmente lui ha dedicato film anche a Rolling Stones, a David Bowie con Absolute Beginners e molti altri. Oggi sarà a Torino per un premio al See You Sound, presentando anche dei suoi lavori che non sono dei lavori della BBC, dagli archivi della BBC, uno dedicato ai Clash 77 alle 15, poi ci sarà Nevermind the Bobbles e Christmas with Sex Pistols, vi ricordate anche la truffa del rock and roll, il film del 1980 con i Sex Pistols, e poi alle 20:45 It's All True, che prende il nome dal film incompiuto di Orson Welles, poi ci sarà anche una cosa su Kate Richard alle 18:15, comunque insomma al Cinema Massimo di Torino oggi ci sarà la possibilità di ascoltare Julian Temple che presenta questi suoi filmati e poi viene premiato. Oggi sul Manifesto, in un'intervista di Giuseppe Gariazzo, parla della Brexit come di un ritorno al passato, dice che nel Regno Unito non è permesso dire ciò che davvero si pensa per non essere tacciati di antisemitismo e lui dà il suo profondo supporto agli ebrei contro il genocidio. L'intervista ovviamente qui è molto lunga, parla di tante cose, non soltanto di politica, ma parla molto anche di musica, ma di musica anche con noi ne ha parlato, perché nel 2020 Cecilia Paesante era a Torino e lo ha incontrato per un altro appuntamento che lui aveva avuto lì con una lezione di cinema e di musica. Poi è stata chiusa l'Italia, sono state chiuse le regioni, insomma non c'è stato più modo di neanche di ascoltarla quell'intervista, e quindi ringraziando già da adesso Cecilia Paesante che l'ha montata, tradotta, realizzata, ci ascoltiamo cosa aveva raccontato sulla musica e il cinema.
Nei tuoi film spesso sottolinei i cambiamenti della società visti attraverso la musica, che a questo punto tu dipingi come lo specchio della società. Consideriamo ad esempio i più recenti biopic Bohemian Rhapsody e Rocketman, che sono lontani anni luce dal tuo lavoro, ma sono comunque film musicali. Che cosa ne pensi e ti è mai stato chiesto di prendere parte a un progetto del genere?
È una domanda interessante. Praticamente da quando avevo 10 anni che ho in testa di fare un film sui fratelli Ray and Dave Davis dei The Kinks e sto pensando di realizzarlo seriamente da 12 anni ormai con un grosso produttore inglese con cui condivido la passione per questa band. Abbiamo un ottimo script, ma abbiamo sempre trovato molte difficoltà nel realizzarlo, perché sai, le produzioni inglesi sono molto più piccole di quelle americane. Comunque dopo il successo di Bohemian Rhapsody ci si è resi conto che sarebbe un buon investimento continuare a realizzare prodotti del genere. Quindi adesso da Hollywood mi stanno parlando di realizzare questo film sui Kinks, il che è bizzarro perché sanno bene che sarebbe l'anti-Bohemian Rhapsody. E sinceramente penso che quel film sia abbastanza ridicolo nonostante abbia avuto un successo commerciale enorme. Poi certo, l'attore che impersonifica Freddie Mercury è bravissimo, ma la storia, l'idea, l'atteggiamento non sono sicuramente roba che potrebbe appartenermi. Rocketman è la stessa cosa. È comunque interessante il fatto che questo fenomeno possa portare altri registi a fare film su altri personaggi interessanti. C'è però un problema di fondo, secondo me. Le storie sono sempre stranamente uguali. C'è il ragazzino che comincia a avere dei problemi, poi si riscatta e tutti cominciano ad amarlo di nuovo. In un certo qual modo i Kinks non rientrerebbero in questa formula, ma tanto nessuno sa più chi sono. Non credi che ci possa essere il rischio che il nuovo pubblico delle biopic si concentri maggiormente sulle figure mitiche e controverse di artisti come Freddie Mercury e tralasci il vero lato artistico, ovvero la musica in sé? Sì, credo che la formula del biopic sia pericolosa in questo senso. Credo che il documentario musicale sia il modo migliore per far conoscere ad esempio a un giovane pubblico una band o un artista che faceva musica e il perché facesse musica. Sai, ero amico di Joe Strummer, stavamo parlando di realizzare un biopic su di lui e ci siamo chiesti chi potesse impersonarlo e siamo giunti alla conclusione che nessuno avrebbe potuto farlo se non lui stesso. Quindi ecco, se riusciamo ad avere i soldi per fare questo film sui Kinks lo faremo, ma mi spaventa un po' questa formula biopic, in particolare a Hollywood dove cercano sempre di portarti a fare quello che vogliono loro e non quello che vorresti tu. E credimi, ci sono passato. Non credi che forse il fatto che dietro alle biopic ci siano gli artisti stessi, vedi Queen o Elton John, sia alla base di questo atteggiamento un po' da mania di grandezza dietro a questi film? They're boring people. Oh, well, Elton John was pain in the ass. So full of himself, it's awful.
Assolutamente sì, è gente noiosissima. Elton John è una rottura di palle, così pieno di sé, è terribile. Vogliono fare questi film per apparire migliori e ancora più grandi, per autocelebrarsi. Beh, forse è per questo che David Bowie non ha mai fatto un film del genere finché era in vita. Magari sì e non lo sapremo mai. Non credo proprio. Sir Elton John e Sir Mick Jagger gli hanno proposto di fare una cosa del genere un sacco di volte, ma lui non ha mai voluto. Hai mai chiesto a David Bowie di fare un film con te? No, ma sinceramente mi sembra una cosa un po' bizzarra da chiedere ad una persona. Posso fare un film su di te? È stato strano anche fra me e i Kinks. Ho detto loro che avrei voluto fare un film su di loro e la reazione è stata un po' ma che cosa vuoi fare? Questa è la nostra vita, cosa vuoi fare della nostra vita? Ma comunque hanno appena ultimato un film su David Bowie, sul giovane David Bowie. La cosa strana è che non hanno potuto utilizzare nessuna canzone di Bowie nel film. Qual è il ricordo più bello che hai di David Bowie? Il mio ricordo più vivido di David è forse la sua capacità di trasformarsi letteralmente prima di uno spettacolo, di passare da essere un tipo normale e diretto ad un'entità magica. Era incredibile vedere questa sua trasformazione. Abbiamo passato dei bei momenti, sai, eravamo buoni amici. Mi ha anche fatto conoscere dei posti stranissimi di Londra.
Julian Temple al microfono di Cecilia Paesante, che ringrazio per questa bella intervista. Vi ricordo che oggi sarà a Torino al Cinema Massimo per ricevere un premio. Julian Temple, amico poi della città di Torino, oltre che del cinema e della musica. E con Absolute Beginners, che infatti aveva la presenza di David Bowie. Siamo arrivati in chiusura di questa puntata di Chassis. Ci trovate sul sito di Radio Popolare col podcast, sulla pagina Facebook Chassis Radio Popolare e Instagram Barb Sorrentini. Un saluto e buon cinema, ciao. I've nothing much to offer. There's nothing much to take. I'm an absolute beginner. But I'm absolutely sane. As long as we're together, the rest can go to hell. I absolutely